redigio.it e la storia continua. Radio Fornace è qui ancora mercoledì, la settimana 15, il giorno è 101 e siamo al 10 aprile del 2024. Parleremo dell'acquedotto di Cocchio e di Lentate. Poi, andate e ritorno, un viaggio nel trapassato remoto. E dal 1945 al 1960, secondo alcuni personaggi milanesi in dialetto, e le fornaci con il forno Hoffman, continua dalla puntata precedente. Buon ascolto. Andata e ritorno è un viaggio nel trapassato remoto. Le marce suonate dalla banda ci tenevano compagnia e in allegria dalla partenza all'arrivo, sia nell'andata che nel ritorno, specialmente al ritorno. I bandisti erano più allegri e più allegra era la musica che suonavano con non poche stonature. Non avevano un fine orecchio musicale, ma le intenzioni erano buone, sia quella della banda che le nostre, di produrre un certo gradevole suono e godere del suono prodotto, suono sempre scanzonato e a volte persino digestivo. Poi c'erano anche le gite organizzate dall'oratorio riservate ai giovani, gita con puntata all'isola di San Giulio e Sacromonte, sopra Varese, con visita alle cappelle e successiva anche scalata del campo dei fiori e fotografia di gruppo davanti alle tre crocette, oppure al Mutarone, dove si aveva la visione simultanea di tre laghi lombardi, o quattro, e a Varallo, al santuario di Crea, alla casa natale di Don Bosco. Non sempre si andava così lontano, si girava il mondo che ci circondava da vicino in bicicletta. Forse erano le gite migliori, le più amate e le più desiderate. Un continuo scattare, una voglia pazza di arrivare primi in un dato posto, buttarsi a capofitto nelle discese con audacia, sprezzo del pericolo, arrancare in testa, magari col fiato grosso e le gambe a pezzi, pur di arrivare soli in cima alle salite come se fossimo dei Binda o dei Barteri in erba. Di Coppi, che non era ancora arrivato a essere famoso, si parlava ancora sui giornali. La beata gioventù, che non ci abbandona mai, che brillava nei nostri occhi accesi dallo sforzo del pedalare, del continuo gridare a squarciagola compagni che non erano lontani da noi, ma che qualche metro, cantare, fischiare, schiamazzare, fare scherzi ed essere vittima di scherzi. Non è vero, ora che ci penso, che il mio primo viaggio è stato quello di Venezia. Ero da poco chierichetto quando Don Dante mi portò, insieme ad altri chierichetti più anziani di me, a una gara di catechismo per chierichetti a Milano. Ho ripetuto in una sola frase ben tre volte il sostantivo chierichetti. Che sottolineatura blu su due dei tre chierichetti avrebbe tracciato la mia maestra, Ida Comuni, ancora viva per qualche anno. Ha quasi 100 anni. Se vivi, ti benedica il Signore, maestra. Avevo una tale paura di non essere in grado di rispondere alle domande, che non mi bastava l'animo di guardare in giro. Non mi accorsi dei tram, dei palazzi molto più alti e molto più belli della casa della nostra via Palazzo. Non provai stupore neanche alla visita della selva, delle guglie e delle statue del Duomo. La scala mi lasciò indifferente, e così pure la galleria. Thank you. dal 1945 al 1960. Siamo all'ottava puntata del pensiero di due personaggi milanesi che in milanese ci raccontano i fatti di quel periodo. È mica facile di capire, ma in sti anni 50 che sta un personaggio che l'ha vissuto di tanto per Milano, ma che con gli americani il ha avuto bei problemi. Enrico Mattei, un ex capo partigiano che le sta messa a liquidare l'AGIP e invece di serala le riuscì a fare la cres fino a farla diventare tanto grande da dar fastidi ai compagni americani del petrolio. E sì, anche in qualche dune che gli dà la colpa propria americana per la sua morte, che è stata nel 1962, quando il suo aeroplano le sciupà in aria appena fuori da Milano, intanto che le vedrà a terra all'Inà. Arrivava dalla Sicilia e che chi dice che de mes la mafia, de concerto appunto con gli americani. Una gran brutta storia, che certo la fa vedere l'America sotto un profilo certamente minca bel e la fa venire tanti dubbi anche a quei che volevano minca mal. Ma insieme alla sua storia dei partigiani, politici, industriali, editori e giornali Il Giorno, la fonda lui in quei anni lì e le diventa in Svezia il primo concorrente del Corriere. Il Mattei, Galassà Metanopoli, un nuovo quartiere cresciuto tra Milano e San Donà, un borgo venuto su intorno alla fabbrica e ai suoi uffizi, e abitato dai suoi lavoratori, complete di scuole, gesa, impianti sportivi e servizi vari, e resta un po' l'esempio di altri siti venuti su intorno a Milano alla stessa maniera, come Zingogna, Brollo, Borghi e altri che c'avevano il nome di padroni di fabbrica. Insieme a queste iniziative che potrebbero chiamare appunto padronai, in gli anni 50, i CA seguitevano a venire su in tutte le maniere, dai casermoni popolari e condomini da proprietà, ai primi grattacieli in Piazza Repubblica, a Porta Volta, fino alla Tor Velasca, che in principio era minga piaciuta, ma che poi è diventata anche lei un dei simboli più se caratteristici di Milano. E l'aeroporto dell'Inà, che per quei anni era il massimo, anche se in poco tempo sarebbe restato un aeroporto di città, tanto comodo però per un milanese, e anche per il traffico della gente italiana e straniera, che la veniva a Milano sempre più se numerosa per i suoi affari. Certo che tutti quei ca che gli hanno venuto su con panti fonge, hanno fiaccato anche cresti periferie dove vive l'era già mo in principio minga tanto bella, e in diventare sempre peggio. E poi, Gamminga aiuta a far avere una bella immagine, visto che i tanti visitatori che te me diset avveniva minga chi per turismo, anzi, appena potevano scappavano via. E pensa che de robe a Milano che ne sempre sta tanti, anche dopo che la guerra che ne aveva tragio un po'. È un'immagine di città che fa sempre fatica a far capire a chi che conosce minga. Ma d'altra parte, i prima crede poco se non milanese, che appena gem un quai di liber, se subito pronta a scappare via da Milano, anche se chi visin a gem de buono di gran bei posti, il lago de Como, il Maggiore, la Brianza, che se pudesse ritorna in quale altra città sarebbe considerata insieme alla città stessa. Le fornaci con forno Hoffman sono come quelle del nostro villaggio. Questa è la puntata 2, per il resto bisogna riferirsi alla precedente e alla prossima. Dopo l'essiccazione, il mattone veniva raccolto sempre a mano e in coppie, che erano dei pacchi regolari nel numero e nella forma, sotto le falde del tetto per venire poi introdotte all'interno del forno. L'antisignano del forno moderno è stato il forno a pignone, caratterizzato da una forma piramidale che racchiudeva al proprio interno, intorno a una buca scavata nel terreno, i materiali da cuocere. Questo tipo di forno a fuoco intermittente causava una saltuarietà della produzione, in quanto obbligava a lunghe e improduttive soste in attesa di carico, cottura e raffreddamento del materiale. Inoltre aumentava il rischio a cui era sottoposta l'intera produzione. Questo spiega l'intromissione di segni religiosi che ricordano l'atavica venerazione per l'elemento fuoco. E l'avvento del forno Hoffman, messo in funzione per la prima volta il 22 novembre 1858, col principio del funzionamento del forno continuo, con il recupero del calore, produsse effetti sorprendenti, contribuendo a meccanizzare l'industria dei laterizi. I primi forni Hoffman hanno la forma di una galleria circolare, fiancheggiata da due muri verticali e coperta da una volta, e nel muro esterno ci sono varie aperture e porte per infornaciare e sfornaciare. E nel muro interno esistono bocche aperte a livello del pavimento che, con condotte in muratura regolate da valvole a campana, permettono alla galleria di comunicare col collettore del fumo. Quest'ultimo circonda la base del camino, che per mezzo di aperture attiva il tiraggio del fumo stesso. Nella volta si trovano, a intervalli regolari, aperture munite di coperchio per l'introduzione del combustibile. Il fuoco è attivato in due celle dalle quali fuoriescono i prodotti della combustione, che riscaldano i mattoni posti nelle stesse celle successive. L'aria che entra dalle porte di celle antecedenti si scalda a contatto dei mattoni e in questi contenuti, e già in fase di raffreddamento, accelerando così il raffreddamento stesso e acquistando del calore che renderà più sollecita la cottura dei mattoni posti nelle celle in cui si fa fuoco. Scaricando così le celle nelle quali i mattoni si sono raffreddati e ricaricandole con materiali pronti alla cottura, l'operazione diventava continua. È per questo che le fornaci Hoffman sono dette a fuoco continuo. Col tempo, il forno Hoffman assunse la forma allungata per permettere il passaggio uniforme delle correnti d'aria fredda. Il camino viene spostato lateralmente o in testa al forno. Per meglio proteggere i mattoni durante le fasi di carico e scarico attraverso le bocche, vennero allungate le falde del tetto. Nel forno Hoffman, a differenza del forno a pignone, dove le coppie costituivano il nucleo centrale fisso del forno, l'accatastamento del materiale è distribuito su tutta la lunghezza del percorso esterno, per essere poi introdotti attraverso le bocche laterali. Il taglio delle teste permise di caricare i pacchi di mattoni sfruttando meglio la capienza del forno e i mezzi meccanici, e quest'ultimo intervento iniziò il processo di meccanizzazione che stravolse la conformazione originaria. a risentirci, a domani. Redigio.it e la storia continua.